È sempre un onore essere qui in mezzo a voi. L'argomento di questa sera mi è stato suggerito e con gioia ho voluto preparare questo tema che ho già condiviso con altre comunità. E, ovviamente non è che come raggiungere il cuore, non è che c'è un metodo ben specifico, lo andiamo a leggere su un libro. Punto A, punto B, punto C, no, non esiste, no? La domanda qual è il miglior metodo per evangelizzare? Quello rispose, evangelizzare, evangelizzare, evangelizzare. Come? È la tua vita l'evangelizzazione. Ognuno di noi ha un carattere, un modo di essere, più introverso, più estroverso, però l'importante è il fine, quello di poter condividere Cristo attraverso la nostra vita. Però tante volte ho notato una cosa, anche come noi ci poniamo influisce molto, può influire negativamente o può influire positivamente, perché se il messaggio di Cristo, questo messaggio, lieto messaggio, viene banalizzato oppure viene portato all'estremo, tante volte produce un effetto contrario invece di produrre un effetto positivo. Allora, io non finiremo quest'oggi per questa sera, perché mi piacerebbe un po' condividere più punti e visto che fra 20 giorni, a Dio piacendo, sarò di nuovo qua, continueremo. Poi se i fratelli, visto che hanno la registrazione, se vogliono vedere questa prima parte, se la vedono così poi vedranno anche la seconda parte. E c'è un'affermazione alla quale poi parleremo alla fine e tre domande. Ma non dobbiamo rispondere adesso, risponderemo dopo. L'evangelizzazione è utile ed è un compito di tutti i cristiani, sia delle sorelle che dei fratelli. Primo, come possiamo evangelizzare concretamente? Perché dico, ogni cosa si deve sempre concretizzare, si parla, ma se non si concretizza tutto quello che abbiamo detto alla fine è soltanto fumo. Con chi posso condividere la mia fede? Quali ostacoli mi frenano da parte di parlare di Gesù? No? Che cos'è che mi frena? Che cos'è che mi ostacola? Che cosa mi, a volte, perché sono timido di poter condividere la mia fede o parlare di Gesù con le altre persone? Però ho detto a queste tre domande risponderemo dopo che abbiamo visto il messaggio condiviso, diciamo, discusso e riflettuto su questo messaggio. Questa domanda, iniziamo con questa domanda. Se vi dovreste trovare nel mezzo di un incendio e ci sono persone nel vicinato, cosa fareste? Me la do a gambe? Scappo via? Cioè, fate finta di nulla? No. Scappate? Avvisate? E cioè, io sto usando, diciamo, un esempio, ma la realtà è questa. C'è un incendio spirituale che tanta gente non riesce a vedere. Ovviamente chi ha Cristo, chi ha lo Spirito Santo, chi ha la verità riesce a vedere questo incendio che divora, che ammazza, che distrugge. E questo incendio purtroppo prende sempre più piede, si sta sempre di più allargando a macchia d'olio. E noi cristiani siamo quelli che dovremmo essere un po', veniamo chiamati le sentinelle, no? Che dovremmo avvisare la gente per questo, diciamo, pericolo imminente. Vedete, per carità, non sono contro chi studia tanto, anzi a me piace approfondire, conoscere, fare delle ricerche personali, perché mi affascina sempre di più sapere. Però quando a volte vogliamo sempre sapere di più, questo è un rischio. Sapete, c'è quel detto che dice, la parola di Dio ci parla di come si va in cielo, non di come è fatto il cielo. E tante volte noi come Chiesa non siamo interessati a capire come si va in cielo, ma vogliamo sapere, siamo curiosi come è fatto il cielo. E lì, sinceramente, rischiamo di perderci. In sostanza, non facciamo altro che ripiegarci su noi stessi per perdere tempo. Tanto una risposta non l'avremo mai, nella maniera più assoluta. Allora, io mi piace sempre sintetizzare ed essere concreto sulle cose, perché quando si è concreti, noi riusciamo a vedere un po' luce. Io nella parola di Dio vedo queste due notizie, la brutta notizia e ringraziando Dio su questa brutta notizia c'è anche la buona notizia, perché questo è il bello della potenza del Vangelo, della parola di Dio. C'è una brutta notizia, ok, e poi c'è questa bella notizia che dà la soluzione alla brutta notizia. La brutta notizia qual è? Troviamo in Romani 22 che c'è la brutta e la buona. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Immaginate se tutto finisse qua. Potremmo andarcene a casa veramente distrutti perché non c'è una soluzione. Ma la soluzione c'è. E la soluzione qual è? La soluzione è questa, è la buona notizia. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, il tutto si gioca su queste due notizie, la brutta e la buona. Cioè, il problema e la soluzione. Allora, anche se siamo cristiani, abbiamo compreso questa realtà? Perché vedete, tante volte noi ci siamo un po' soffermati sul fatto, ci siamo battezzati, abbiamo ricevuto la salvezza, una volta ricevuta, ricevuta per sempre. No? Non pensiamo mai che anche il non fare ti porta a scadere dalla grazia. Vedete, c'è quella storia che a me mi fa riflettere molto, tutti conosciamo, sai, ripetiamo sempre le stesse storie perché alla fine abbiamo sempre un solo argomento, è quello. Quando il padrone deve partire e lascia questi talenti a chi 5, a chi 2, a chi 1. Quello di 5 moltiplica, quello di 2 moltiplica, quello di 1 non dice che se ne va a bere birra, a bere vino, a mangiare gelato, non dice che si va a sgozzare, se ne va a divertimenti, fa qualcosa di sensato, di logico, umano, è una logica umana. Tu mi hai dato un denaro e io lo vado a nascondere affinché qualcuno non me lo rubi. Cioè, umanamente non è che ha fatto qualcosa di sbagliato, ha fatto qualcosa, cioè, giusta, non è una cosa giusta, perché affinché questo denaro che gli è stato affidato non gli venga rubato. E però quando viene il padrone, elogia quello di 5, elogia quello di 2 perché hanno moltiplicato. Ma quello di 1 che lo ha sotterrato, lo ha nascosto, lo chiama fannullone, lo chiama malvagio, servo malvagio. Eppure non è che se n'è andato a divertimenti. Vedete, il lavoro di Satana, sapete qual è? Non è quello proprio di evidenziarsi nella nostra vita, ma lui lavora molto sulla mediocrità. Lui ci vuole mediocre. Perché una volta che tu sei mediocre, non sei né caldo né freddo, sei a posto per Satana. Allora, è la mediocrità che ammazza il credente, perché quando tu sei mediocre, vado in chiesa, faccio quello che devo fare, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. E mi ritorna in mente sempre quella chiesa, l'angelo che scrive alla chiesa di Efeso, no? Quando dice tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, dice sei stato costante, hai lottato, ma ho questo contro di te. E che hai abbandonato il tuo primo amore, hai abbandonato l'entusiasmo, sei diventato mediocre. Sei diventato mediocre. E vedete, è la mediocrità che sta uccidendo le chiese. Perché quando uno si sente a posto, e poi vediamo i mercoledì che i locali sono vuoti, ma questo non è soltanto un problema di Roma, è un problema di tutte le chiese, dovunque, perché noi pensiamo che il giorno speciale è il giorno della domenica, poi gli altri giorni non sono importanti, ma non è neppure importante il mercoledì, tutti i giorni, perché ci deve essere la vita quotidiana, ci dobbiamo sentire, non è che c'è uno standard, dice voi vi dovete vedere soltanto il mercoledì e la domenica, gli altri giorni ognuno per conto suo, no, ci deve essere sempre un qualcosa di attivo, una relazione costante che si deve nutrire giorno dopo giorno. E questa è la volontà di Dio, no? La volontà di Dio qual è? Che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Cioè, la gente ha bisogno di conoscere Gesù. E come si fa, no? Come possiamo noi far conoscere Gesù alle persone. Vedete, noi abbiamo cinque sensi, no? Però la gente ha bisogno del sesto senso per poter credere. E qual è il sesto senso? È la nostra vita. Perché tu puoi parlare quanto vuoi. Sapete, a volte diventiamo la brutta fotocopia dei politici che in campagna elettorale ti fanno la lista di tutte le promesse. Vengono eletti? Arrivederci e grazie. E non è che siamo un po' diversi, eh? Cioè, io so predicare bene, so parlare bene dell'amore, so parlare di tutto quello che vuoi, ma tu puoi avere pure 10.000 lauree. Chapeau. Ma poi se la tua vita concreta, cioè la tua vita, le tue gesta in famiglia, con tua moglie, o tuo marito, con i tuoi figli, con la vicina di casa, è l'opposto di quello che tu predichi, tu sei un fallimento, sei un politico a tutti gli effetti. Romani dice: e come crederanno in colui del quale hanno sentito parlare? La gente sente parlare. Ci sono i film, vediamo sui social, si parla di Gesù dovunque, sentono parlare. Allora di che cosa hanno bisogno? Di vedere. Perché di sentire parlare, la gente sente parlare, ma ha bisogno di vedere. E se qualcuno non l'avesse capito, noi siamo il prolungamento di Cristo. Immaginate, se qualcuno vedesse Cristo realmente e lo vedesse in una maniera, che non amasse, che facesse l'opposto di tutto quello che ha detto, che ha detto nella sua vita, beh, saremmo un po' tutti scoraggiati. E noi che siamo il prolungamento, noi che dovremmo essere Cristi qui sulla terra, non per prenderci la gloria, ma per servire. Se non adempiamo, se non emuliamo Cristo, no? Almeno sforziamoci, è ovvio che daremo, come posso dire, un esempio negativo alla gente. E questo non va assolutamente bene. Dice la Scrittura, lo dirà in Romani e poi in Matteo. Dice, parlando delle opere buone, affinché il Padre vostro, no, sia glorificato. La gente vede le opere buone e glorifica Dio. Ma dice anche i Romani, a causa vostra il nome di Dio è bestemmiato. Perciò, vedete, è importante la nostra vita. Dice, la gente sente parlare, ma ha bisogno anche di vedere. E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunzi? E si annuncia con la nostra vita soprattutto. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Noi diciamo stiamo crescendo nella verità. Bene, questa verità è bene che vada condivisa con il mondo. Vedete, c'è questa bellissima domanda. Può l'uomo derubare Dio? È una domanda. Secondo te, Stefania, può l'uomo derubare Dio?
Non saprei dire sinceramente che cosa intendi per derubare, magari puoi tradirlo,
Tradirlo.
però derubarlo.
È una domanda che non mi sono inventato io, eh? La troviamo nella scrittura, Malachia 3:8. Dice: può l'uomo derubare Dio? Eppure voi mi derubate, dice. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Allora, cosa dice Gesù? Chi non raccoglie con me, disperde. Ok? Noi dobbiamo raccogliere che cosa? Noi come cristiani, cosa stiamo raccogliendo? Dobbiamo raccogliere anime. Se tu incroci le braccia, se tu pensi di poter essere cristiano stando vivendo soltanto qui dentro e non c'è niente fuori, beh, noi stiamo derubando Dio. Le anime appartengono tutti a Dio. Ok? Satana con il peccato se le è prese queste anime. Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, prima Giovanni 5:19. Bene, Gesù è venuto per riscattarci. E queste anime hanno la possibilità di uscire da questa schiavitù del peccato, di uscire da questo male. Ma noi dobbiamo essere questi annunziatori del Vangelo, della buona notizia. Quando noi non facciamo, stiamo permettendo a Satana di strappare anime a Dio. Quando dice chi può fare del bene e non lo fa, commette peccato. Perché noi dobbiamo, abbiamo, il Signore ci ha conferito questa autorevolezza proprio di poter conferire, di poter condividere il messaggio alla gente, ma prima di tutto attraverso la nostra vita. E questa responsabilità, quanti la sentono realmente? Diceva Paolo, guai a me se non evangelizzo, perché lui l'aveva capito bene. L'aveva capito bene, ma veramente l'aveva capito. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole, cioè è un verbo possessivo, vuole, non che gli piacerebbe. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Allora, ditemi, c'è un altro modo che la gente, mettendo da parte noi, mettendo da parte i figli di Dio, c'è un altro modo che la gente possa venire a conoscenza della verità? Io non lo vedo. Io non lo vedo. Dio ci ha conferito questa meravigliosa parola, l'ha messa nel nostro cuore, in questi vasi d'argilla, abbiamo una potenza, però non possiamo prendere questo talento e nasconderlo. Assolutamente. È qualcosa che dobbiamo cercare di far fruttare, perché poi lui ci ha dato pure tutti gli elementi per poterlo fare. Non è che ci abbandonate, dice guardate, vi lascio questa cosa, sbrigatevela voi. E lui ci continua sempre a dare sostegno, soprattutto con lo Spirito Santo e con la Chiesa, con la fede, con la preghiera. Vedete, tutti e quattro evangelisti ci fanno vedere la grande responsabilità che abbiamo nell'evangelizzazione. Guardate, Matteo dice, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli. No? Responsabilità. Marco, e disse loro, andate per tutto il mondo, predicate la buona notizia. Dice, noi abbiamo in mano un lieto messaggio, un messaggio potente. Gioia nel messaggio. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Sta parlando dello Spirito Santo. Ovviamente non possiamo farcela da soli. Sta parlando dello Spirito che abbiamo, che ci aiuta in questa missione. Come hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Progetto di salvezza per tutta l'umanità, la sua volontà è di salvare il mondo intero. Infatti io voglio, no, che tutti si possano giungere alla salvezza. Infatti dirà sempre Pietro, dice Dio non si è dimenticato della sua promessa, come alcuni pensano, ma egli è paziente affinché la gente si possa ravvedere e andare a lui. Cioè Dio vuole salvare l'umanità. E addirittura noi veniamo chiamati collaboratori di Dio. Noi siamo tutti collaboratori di Dio per questo grande campo. E qui arriviamo a quest'altra domanda che troviamo nella parola di Dio. Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Allora, la tromba che usiamo per avvisare la gente, per avvisare che c'è un incendio, che suono emana? È un suono per dire alla gente guardate che c'è questo pericolo imminente, oppure un suono che nessuno comprende? Cioè questa è una domanda che ognuno di noi ovviamente dovrebbe un po' porsi a se stesso, no? Tante volte purtroppo usiamo la parola di Dio a nostro piacimento, come se cerchiamo invece di trasmettere timore per Dio, pensiamo che possiamo portare anima a Dio con la paura. Ma Dio non vuole la nostra paura, Dio vuole soltanto il timore. Perché se Dio volesse che noi avessimo paura di Lui, per me sarebbe un Dio tiranno, cioè un Dio... Non mi piacerebbe un Dio del genere, però avere timore di non perderlo, quello sì. Allora Dio vuole che noi abbiamo timore di Lui, non paura di Lui, perché la paura non produce, cioè non è il nostro amore che si avvicina a lui, no? Ma sarebbe tutto motivato da una paura di andare a vivere l'inferno. Ma quello non sarebbe amore. Ecco, Dio vuole il nostro cuore. Evangelizzare non significa convincere gli altri su alcune tematiche. Guarda, ti faccio vedere io che io ho ragione e tu hai torto. Quello non è evangelizzare, perché non prenderesti il cuore della persona, anzi potresti creare soltanto un dibattito dove nascerebbe una sorta di antipatia. Evangelizzare significa aiutare le anime a scoprire il vero senso della vita. E qui si gioca tutta la partita, eh? Perché se tu vuoi per forza portare le anime a Cristo, facendogli vedere che tu hai ragione e loro hanno torto, secondo me può nascere un dibattito dove non si crea una relazione vera, ma si crea soltanto un certo, si può inacerbire proprio la relazione. Allora la gente ha bisogno più che di convincerle su alcune tematiche, di dargli un senso alla propria vita. E mi spiego meglio, mi spiego. E uno direbbe, e qual è il senso della vita, no? Tutte le cose che hanno un inizio e hanno una fine non possono darci un senso, ok? Tante volte noi pensiamo che il senso della vita è studiare, lavorare, mettere su famiglia, avere tanti amici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutte queste cose possono essere un supporto, ma non sono il vero senso della vita. Assolutamente non sono. Cioè, tua moglie non è Dio, tuo marito non è Dio, tuo figlio non è Dio. Sono delle gioie che Dio ci ha donato, ma non sono il vero senso della vita, perché tutto inizia e tutto finisce. Allora, dirà Ecclesiaste. Io ho detto in cuor mio, andiamo, guardate che cosa dice, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. E poi che cosa scopre? Ed ecco che anche questo è vanità. Se tu vuoi scoprire la vera gioia o il vero senso nella vita, non c'è un vero senso, perché tutto inizia e tutto finisce. Allora, dove sta il vero senso della vita? Vedete, della nostra vita resta solo l'amore che siamo riusciti a donarci o a donare. E un'altra cosa importante, quando noi amiamo, siamo simili a Dio. E la gente ha bisogno di vedere proprio questo amore. Perché finché la gente non vede questo amore, non può aprire il suo cuore. Ma diventeremo come tante persone che cercano di tirare, no, l'acqua al proprio mulino. La gente ha bisogno di vedere proprio una persona cambiata. Quando dice nella Genesi, noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Bene, lui è eterno e noi siamo mortali. Lui è immenso e noi siamo come una piccola lenticchia. Lui è onnisciente, lo sa tutto e noi siamo limitati a tempo e a luogo. Allora, in che cosa siamo simili a Lui? Nella capacità di amare. Nella capacità di amare. Quando in Matteo dirà, siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli, e allora uno direbbe, a me mi mette in crisi questo verso, giusto? Ma in che senso noi possiamo essere perfetti come è perfetto il Padre mio? Proprio nella capacità di amare. Allora, ciò che resta delle persone, o ciò che può fare la differenza, è quanto sei stato capace di amare. Perché lì si vede tutto. Perché tu la differenza la fai quando ami. Perché quando ami, e non è poco, tu sei simile a Dio quando ami. Perché Dio è amore. Lo dirà pure anche quando parla dell'inno dell'amore, no? L'amore è eterno. Ciò che resta è l'amore. Oppure tre sono le cose che restano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. E io non parlo di quell'amore che ci vuole vendere il mondo, eh? Non sto parlando, come dico sempre, di peace and love, di quello che troviamo nei dolcetti Perugina, no, sto parlando dell'amore vero, di quello che riesce a perdonare quando si fa fatica, di quello che riesce a dare grazia quando pure non riesce a vedere grazia, di quello che riesce a vedere l'invisibile, di quello che riesce a sopportare, di quello che riesce a credere. Cioè, di quell'amore che noi vediamo nella parola di Dio. Soltanto così noi possiamo aprire i cuori della gente, altrimenti diventerà un dibattito eterno con le persone. Vedete, tante volte io chiamo, ci sono delle persone che si chiamano persone da salotto. Gli piace stare seduti e discutere, e tu puoi parlare anni e anni e anni e non si convertiranno mai, perché gli piace discutere. Ma tu invece gli devi far vedere qualcosa di diverso, qualcosa che loro nel mondo forse fanno fatica a vederlo, quell'amore cristiano, perché finché non vedranno quell'amore cristiano avranno difficoltà ad aprire il cuore. Cos'è più gradito a Dio? Osservare le regole o riconoscersi peccatore? Questa è una domanda. Secondo voi, che cosa gradisce più Dio? Impegnarsi a osservare tutte le regole o riconoscersi peccatore?
Se voleva che osservassimo le regole, non avrebbe dato il Nuovo Testamento, bastava il Vecchio.
Infatti, come se io mi sforzo, e guardate che ce ne sono parecchi di questi, io mi sforzo di fare, quello è un pericolo, perché pensi che il paradiso si possa guadagnare. È terribile questo, eh? Chi pensa di essere giustificato per l'osservanza della legge è scaduto dalla grazia, si è separato da Cristo. Cioè, quello che vuole il Signore è che noi ci riconosciamo peccatori. Ecco perché è importante come tu ti poni con le persone. Noi a volte mettiamo un fardello pesante alle persone e dico: guarda, non mi interessa. Io ho visto tante volte, no, che tu prima che una persona arrivi al Signore, tu già gli metti: guarda che il Natale non è biblico, guarda che questo non è biblico, guarda che questo non è biblico. Tu crei un effetto contrario, tu metti un muro, tu stai mettendo regole, non stai mettendo la grazia, non stai mettendo l'amore di Dio avanti a tutte queste cose. E vedete che è importante come noi ci poniamo con le persone. Quando si parla di Vangelo, non sta parlando di un Vangelo di regole. La parola Vangelo, voi me lo insegnate, che cos'è? È un messaggio di gioia. È un messaggio di gioia, non è il Natale non è biblico, questo non è biblico, lo strumento non è biblico, la donna non può fare questo. Non è quello un messaggio di gioia. Il messaggio di gioia qual è? Tu sei un peccatore e Cristo è Salvatore. Questo è il messaggio di gioia. Ma quanti riescono a capirlo? Cioè, noi quando ci avviciniamo ad una persona, la prima cosa che sappiamo fare è: facciamo uno studio su questo e su questo. Allora, la prima cosa che bisogna fare per aprire un cuore, bisogna stabilire un'amicizia. Un'amicizia. C'è una persona che è nata un'amicizia per caso. Lui pensava che io fossi un mafioso di Mesagne. Quando un giorno mi ha visto parlare con mio fratello, e lui si conosce con mio fratello perché questo è il segretario del comune di Latiano, ha detto: Anton, ma tu conosci quello? Eh sì, mio fratello. No, io pensavo che assomiglia a un mafioso di Mesagne. No, è mio fratello. E lui un giorno venne da me e ci siamo messi a parlare ed è nata un'amicizia. Non è che ti metti subito a parlare di Cristo. Poi siamo andati a cena insieme, adesso una volta al mese andiamo a mangiare insieme. E lo vedo curioso, comincia a parlare, mi chiede. Allora, noi dobbiamo far nascere questa curiosità nelle persone. Se tu invece assali le persone, si sentono attaccati ed entrano in difensiva, entrano, si chiudono un po' come i ricci. Cioè, non è che tu hai fallito se al primo incontro non hai parlato di Cristo. No, non hai fallito. Stai creando, stai costruendo una relazione. L'altra cosa errata che si faceva, almeno nelle comunità quando c'era una certa persona, eppure in alcuni, appena entrava qualcuno, la prima cosa che si faceva, la cena del Signore la deve prendere soltanto chi è battezzato, perché la Scrittura dice questo e questo. Ma sapete quanti cristiani ci sono che non sono degni e prendono la cena? Che ne sai se quella persona è molto più degna di te? Chi sei tu a dire quello lo può prendere e quello non lo può prendere? Cioè, a volte ci siamo costruiti delle regole veramente disumane e anticristiani. Cioè, sono queste le cose che distruggono. Quella persona entra, ciao ciao. Sì, cioè, noi facciamo sentire le persone emarginate. Oppure un'altra cosa, noi abbiamo poche possibilità, che, a specie qui a Roma ne avete più di noi, però ogni tanto entra qualcuno. Noi pensiamo che tutti possono predicare. Quello è sbagliatissimo. Entra una persona o tu porti un amico, sale sul pulpito qualcuno che non ha quel dono, ma molto probabilmente ha molti più doni di qualcun altro, ma non ha il dono della predicazione. E non colpisce il cuore di chi è entrato, del simpatizzante. Noi abbiamo fallito. Noi abbiamo fallito. È vero che a volte siamo mancanti, non abbiamo fratelli, eccetera, eccetera, che possono ricoprire questi ruoli. Però se ci sono, no, mettiamo quelli che sono capaci. Ma non significa che uno non è capace di salire sul pulpito, non è un fratello di categoria A, ma di categoria B. No, non esistono categorie, come dice la Scrittura. Anzi, chi ha dei ruoli, quelli un po' più nascosti, deve essere preso in più in considerazione, perché fa dei lavori, a volte un po' lavori sporchi che nessuno vuole fare, no? Ma che sono di grande considerazione davanti agli occhi di Dio. Però anche come noi ci gestiamo, secondo me, è importante. E questo è un ruolo che, diciamo, dice anche la Scrittura, chi predica lo faccia con diligenza, no? Perché se tu in quel momento la Chiesa ti ha affidato, lo Spirito Santo ti sta aiutando e hai questo ruolo, beh, devi farlo con diligenza. Tante volte si dice pure, mi raccomando domenica, che c'è una persona speciale, un messaggio importante. Ho capito, perché le altre domeniche che faccio? Faccio un messaggio, quattro salmi in padella? No, tutte le domeniche, quando tu sei sul pulpito, tu hai una responsabilità. Lascia stare che viene quella persona, tra virgolette, importante. Tutti siamo importanti davanti a Dio, no? Possiamo fare un agape per il fratello, ma il messaggio, quello che doni, o il tuo rapporto, deve essere sempre uguale, positivo, non uguale nel senso quello negativo. Piace questo verso, no? Dice, ora andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio. Però a noi ci piace il sacrificio, credetemi, molto, ci piace tanto sacrificio e poca misericordia, perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Bello questo verso di Pietro. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Non so se riuscite a captare bene quello che Pietro sta dicendo. Stefania, tu mi devi dare conto del lavoro che tu hai fatto. Ti porto un esempio. No, mi devi dare conto
di quello che ho fatto. Le faccio tante volte, mi sento sempre in difficoltà e in difetto. Infatti il versetto quello prima, voglio misericordia e non sacrificio, ma a me tante volte mi consola, perché dico meno male, perché siccome il difetto tante volte in tante cose, però magari non misericordia, cioè Dio vuole la misericordia, quindi non è che mi sento a posto, però insomma così. Beh, diciamo che questo ultimamente ce l'ho parecchio di...
No, scusa, non voglio sapere, ascolta, era un esempio per dire, no? Noi abbiamo non una speranza, come si dire, virtuale o intellettuale, noi abbiamo una speranza concreta dentro che Cristo ha messo, ok? Allora, di questa tua speranza concreta, tu la devi saper condividere con la gente. Perché la gente ha bisogno.
La parola non è semplice, io preferisco più farlo in
esatto, azione. Esatto. Perché se tu per esempio non dimostri di avere questa speranza nella tua vita, tu non puoi donare speranza se non ce l'hai. Tu non mi puoi dare qualcosa se tu non ce l'hai. Ti spiego meglio. O spiego a tutti quanti, soprattutto pure a me stesso, perché mi piace rinfrescare questa memoria dentro di noi. Noi soffriamo, tutti quanti noi soffriamo nella vita, no? Penso abbiamo avuto dei problemi e questi problemi ci portano a delle sofferenze, ok? Questa sofferenza ci fa soffrire. Noi come credenti non è che abbiamo la capacità di toglierti, porto l'esempio tra me e te, tu stai soffrendo. Ok? Io mi avvicino a te, ti aiuto, si crea una relazione. Non è che io ti tolgo la sofferenza, ma con questa speranza che Cristo ha messo nel mio cuore, sai cosa riesco a poterti dare o a togliere soprattutto? Ti tolgo la disperazione. Non ti posso togliere la sofferenza. Se tu, per esempio, hai un male, no? Non ti posso togliere quella sofferenza, ma ti tolgo la disperazione. Se tu, per esempio, hai avuto una perdita cara di una persona a te molto cara, no? Io non ti posso togliere quella sofferenza, però ti tolgo la disperazione. Come faccio a toglierti la disperazione? Grazie a questa speranza che Cristo mi ha dato. Ecco come ti devo dare conto. Cristo non è venuto a toglierci la sofferenza, perché molti pensano, sono credente, non mi accadrà nulla di sbagliato, no? No, non è che è venuto a toglierci le tempeste, ma è venuto a cambiare noi, a togliere la tempesta dentro il nostro cuore e a toglierci la disperazione di fronte alla sofferenza. Io non voglio che voi siate nell'ignoranza, dirà Paolo, riguardo a quelli che dormono, riguardo a quelli che sono morti. Non è che Paolo sta dicendo non morirete, voi morirete, però morirete senza disperazione. La gente che non conosce Cristo muore con la sofferenza e con la disperazione. Il credente riesce attraverso questa speranza che Cristo ha messo dentro i nostri cuori, riesce a togliere quella disperazione. E vedete che fa la differenza, eh? Cioè soffrire senza la disperazione, sapendo che Cristo è accanto a me, e questa vicinanza noi la dobbiamo far sentire al mondo. Infatti io dico sempre, no? Dio si chiama l'Altissimo, ma grazie a Cristo è diventato il Vicinissimo, perché veramente Cristo vive nei nostri cuori. Mi fermo. Un'ultima slide. Una predicazione accusatrice non fa innamorare le anime di Cristo nella maniera più assoluta. Diceva in un film di Oscar Wilde: chi aspira ad essere troppo santo prima o poi diventa un diavolo, perché quando tu metti un fardello pesante sulla gente e dici così, 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 prima o poi cede. Entriamo in competizione con noi stessi, diciamo questa cosa non devo farla, passo un mese, mamma mia, non ci sono riuscito, poi passa due mesi e cadi, no? E tu entri in un crollo totale, spirituale. Allora, quello, secondo me, mettere un fardello pesante sulla gente è pesante. Noi per poter aprire il cuore della gente dobbiamo creare un'amicizia, dobbiamo creare una relazione e dobbiamo dare la parola di Dio a dosi. Specialmente la gente la deve far sentire amata. Deve vedere un qualcosa differente che non riesce a vedere nel mondo. Mi diceva mio figlio Mino, adesso sta a Vicenza, loro vanno a Padova, e ci sono due persone. Allora, a Padova c'è una sala, come qui, e dove c'è la macchina del caffè. Chissà, potrebbe essere usata anche qui a Roma, la macchina, il distributore del caffè. E ci sono delle persone che vanno soltanto per il caffè. Entrano, si prendono il caffè e poi si crea una relazione. E c'erano queste due persone che si sono messe a parlare con Mino. Hanno chiesto, ma che cos'è? Mino gli ha spiegato un po' tutto. E regolarmente loro vanno, tutti quando è aperto, e si stanno incontrando con Mino. E loro hanno chiesto a Mino: ma cosa fate? E Mino ha detto: stiamo facendo corsi di italiano, corsi di inglese, poi la domenica c'è il culto, ci sono le aule studio. E dice: è bello, ma io vedo che qui vi abbracciate, vedo delle cose che sinceramente un po' strane, dice, nel senso buono, no? Allora si crea una certa amicizia, si crea. Vedete, attraverso le relazioni, è la relazione che fa la differenza in tutte le cose. Il segreto della predicazione sono le relazioni. E mi fermo qua. Poi, quando verrò la prossima volta, continueremo.